story, man.
E rieccoci qua negli studi di Via Cecchi, siamo tornati in studio, sempre su Radio Blackout 102 250. Allora, questa è Ricongiunzioni, la vostra trasmissione preferita che parla di salute, come tutti sapete perché ci seguite assiduamente una volta al mese, il primo martedì del mese. Ricongiunzioni è una trasmissione che parla di salute, una trasmissione per congiunti, congiunte e non, per chi cura, per chi viene curato e per chi non vuole essere curato, ma soprattutto dedicata alla salute di, da, con e tra tutte e tutti. Allora, vi ricordiamo come sempre di mandare messaggi se volete interagire con noi al 346-667-3263. Io sono Ludo, sono qua in studio con Luca e soprattutto con le nostre ospiti di oggi, che sono Nick e Ciessa del collettivo Sei Trans. Ciao!
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 Allora, oggi parleremo della salute delle persone transgender con il collettivo Sei Trans. E, allora, intanto due annunci velocissimi. Ricordiamo che dal prossimo mese Ricongiunzioni torna tutte le settimane, quindi ci trovate tutti i martedì, e cambiamo orario, quindi ci troverete dalle 6:30 alle 7:30 insieme alle compagne della microclinica e della consultoria. E inoltre un annuncio velocissimo: ci fanno sapere che è stato rioccupato via Corsica 18 a Firenze e dai loro canali ci fanno sapere le compagne e compagni che gli sbirri sono già là e hanno assemblea alle 5. Quindi
esatto,
chiunque,
quindi accorrete
numerose, portate solidarietà a Via Corsica, mandiamo tanti bacini. Ok, direi che mandiamo la sigla e torniamo subito qua con Collettivo Sei Trans. Ed eccoci qua, tornate negli studi di Via Cecchi su Radio Blackout. Ciao, come ho anticipato prima, siamo qua oggi con il collettivo Sei Trans. Ciao rega.
Ciao.
Ciao, chissà se siamo una terapia.
questo è quello che cercheremo di capire in questa puntata. Allora, io vi chiederei subito intanto se vi va di presentare brevemente il vostro collettivo, chi siete, cosa fate.
Sì, allora siamo un gruppo informale, per ora non ci definiamo ancora collettivo in realtà, di persone trans, non binarie e persone alleate. E, appunto il gruppo nasce durante l'estate scorsa, partendo proprio dall'esigenza di confronto e anche poi di attivarci per cercare un po' di far fronte alle difficoltà che si trovavano ad affrontare le persone tra di noi, ma anche in generale in Piemonte, soprattutto che volevano intraprendere un percorso di affermazione di genere. E quindi niente, dal confronto e dallo scambio abbiamo iniziato poi a fare un po' di azioni di cui poi vi parleremo.
Ok, allora magari iniziamo, diciamo, questo percorso che faremo insieme. Vi chiederei intanto cosa intendiamo quando parliamo di persone trans e non binarie?
Sì, allora, innanzitutto, persone trans sono in generale persone che non si riconoscono nel genere che è stato loro assegnato alla nascita. E allora, diciamo che spesso a livello più di mainstream, diciamo, c'è una narrazione molto binaria sulle persone trans. È una narrazione basata sul passing, quindi da uomo a donna, da donna a uomo, e sul dover aver iniziato un percorso di affermazione di genere, quindi una medicalizzazione, per poter dire di essere trans. E, per esempio, non so, recentemente abbiamo visto un video che è girato molto anche su Instagram, in cui due persone invitavano a chiedere alle persone che pronome usano, ma dicevano quando non capisci il genere della persona della persona che hai davanti. Ma ecco, noi ci teniamo a dire che i pronomi andrebbero comunque chiesti sempre, perché una persona può essere trans non binaria anche se sembra cis, quindi
sì, diciamo che nello specifico era molto divertente, perché comunque la questione era: per farlo nel modo giusto di chiedere i pronomi devi avere di fronte una persona di cui non riconosci il genere. Al di là del fatto che, appunto, secondo noi il punto è che è la nostra abitudine a dover assegnare il genere alla persona che stai guardando o con la quale stai conversando che sia il problema, cioè perché siamo così ossessionati da dover... E comunque, se questo è il punto, chiedere i pronomi è esattamente quello che si dovrebbe fare in generale, cioè... per non assegnare a delle persone il genere, ma farglielo fare da sole.
Esatto, e poi vorremmo anche superare questo binarismo tra persone cis e persone trans. Ci piacciono le sfumature,
yes,
di genere. E vabbè, ancora due parole sulle persone non binarie. Le persone non binarie si sentono strette dal binarismo di genere che, in cui siamo costretti tutto fin dalla nascita. Possono essere persone che percepiscono il loro genere come fluido, oppure che non si sentono di nessun genere, oppure ancora che sentono che il loro genere è qualcosa di altro rispetto all'essere donna o all'essere uomo, quindi non per forza in mezzo. Non ci piace tanto nemmeno creare una terza categoria in cui stanno tutte le persone che non si definiscono né come uomo, come donna, ma come qualcosa di altro. E vorremmo anche cercare di superare questa rappresentazione del genere come uno spettro lineare, insomma. Vorremmo che ci fossero, insomma, più sfumature, più dimensioni riferite al genere. E poi, appunto, non c'è un modo più giusto di altri per essere non binarie. Le persone non binarie possono essere molto diverse tra loro, sia per come appaiono, come si vestono, e anche per il percorso che vogliono fare. Quindi ci sono persone non binarie che desiderano cambiare il loro corpo attraverso ormoni, attraverso operazioni chirurgiche, ma anche persone non binarie che non vogliono cambiare il loro corpo, non sentono questa esigenza.
E rispetto al discorso che avete appena fatto, mi chiedevo se volevate parlare del concetto di disforia di genere, no?
Sì.
Sì, in questo senso, cioè, la partenza è: non siamo noi che siamo malate. Cioè, perché che cosa succede? Fondamentalmente, per accedere a un percorso di affermazione di genere attualmente in Italia, la prima cosa che ti devono affibbiare è la disforia di genere. Se tu non sei patologizzato sotto questo concetto, non puoi essere una persona trans. E in un certo senso questo è molto, molto sciocco, perché prevede il fatto che ci sono uomini e ci sono donne, fine, e se tu non fai parte delle due categorie devi comunque essere guarito e rientrare all'interno di queste caselle. Quindi per quello sei malato, perché il sistema nel quale stai non riconosce il fatto che invece esistano appunto queste sfumature.
Sì, diciamo che la condizione per accedere ai percorsi di affermazione di genere attualmente è proprio quella di avere una diagnosi di disforia, e quindi c'è anche questa richiesta, cioè le persone trans devono dimostrare di stare soffrendo, altrimenti non possono spesso accedere ai percorsi di transizione. Quindi insomma, noi vogliamo anche problematizzare questo concetto di disforia e parlare anche di euforia di genere, non solo
yes.
di
sì, ma io volevo chiedervi una cosa, perché alla fine cioè, il discorso della disforia di genere, no, sembra, cioè, proprio nella definizione, no, da manuale diagnostico psichiatrico c'è proprio scritto la parola genere, no? Però in realtà a me sembra essere qualcosa di non molto legato al genere, almeno com'è descritto, no, dalla psichiatria moderna, nel senso che è qualcosa che riguarda più il sesso biologico, no? Il sesso assegnato alla nascita, no? Quindi cioè, in realtà rimane attaccato questo discorso, appunto, come dicevate voi, di binarismo rispetto alla disforia di genere, perché in realtà, cioè, la domanda che vorrei farvi è: rispetto a persone che si definiscono gender fluid, qual è il cioè dove cozza poi l'etichetta diagnostica disforia di genere? Nel senso, se una persona vuole fare un percorso di transizione, però allo stesso tempo si definisce gender fluid, come si pone la psichiatria moderna davanti a questa cosa, visto che comunque rimane una struttura binaria?
Non si pone, cioè vanno in stato confusionale e pensano che tu devi comunque fare quello che loro vogliono, cioè o sei un M o se un F, se non stai all'interno di quelle due cose non sei prevista, fine.
Infatti a me questo discorso mi ricorda, diciamo, che questo è uno dei tanti esempi, forse il più eclatante, di casi in cui il mondo è malato, no? E è il mondo malato, cioè non sono i soggetti, non sono le soggettività, cioè c'è un mondo malato, tossico, che deve rendere malati e malate le soggettività, no? Per accettarle in un certo senso, cioè uh-huh. Questo è il, secondo me è un ottimo esempio di questo caso, no? E anche appunto il fatto che anche nel tuo processo di guarigione, diciamo tra virgolette, è come se alla fine nel tuo processo di guarigione o di cura è un po' come se alla fine dovessi, non so come dire, è un po' difficile, però cioè lo fai per il medico, lo fai per il sistema medico deve trovare gratificazione dal tuo curarti o guarire in un determinato modo, no?
Sì, e poi soprattutto la cura che si offre è ancora una cura binaria, quindi cioè, la cura è reintegrarti con il genere che viene percepito dalla società come opposto, quindi solo certo. Se ti integri in questo sistema puoi procedere insomma con gli interventi, se vuoi interventi. E anche, vabbè, poi anche giuridicamente appunto non viene riconosciuto altro oltre al sistema binario, e recentemente c'è stato un caso pilota per il riconoscimento giuridico dell'identità di una persona non binaria, ma questo semplicemente vuol dire che questa persona potrà cambiare nome sui documenti senza essersi sottoposto a terapie ormonali. Però appunto questo può fungere come un precedente giudiziario, ma la legge rimane molto binaria, la legge 164, che è quella di riferimento per i percorsi di affermazione di genere, è ancora molto binaria, quindi insomma per ora è a discrezione del giudice se riconoscere la possibilità per persone non binarie di cambiare il nome sui documenti senza fare interventi sul proprio corpo.
Che poi è sempre un po' quella la fregatura, cioè che per quanto le leggi vengono scritte, poi te ti ritrovi di fronte a un giudice che ha vissuto la sua vita all'interno della norma fino all'altro ieri, anzi fino a dopodomani, e quindi vagliela spiegare, no? Anche se c'è una legge che magari dice... Che poi alla fine appunto una persona non binary ha ottenuto di poter avere sulla propria carta d'identità un genere dei due, quindi si ricade dentro il binarismo di genere e tutto rinizia.
Ok, magari facciamo una pausa canzone.
Yes.
E questa è Haunted Disco di Transient Thoughts.
Where are they from? They never know that I won't let you down. Where are they from? They never know that I'm trying.
Ed eccoci qua, siamo tornate in studio e allora volevo ricordare a tutte e a tutti che se volete mandarci messaggi, scriverci, contattarci, potete scriverci al 346-667-3263. E allora eccoci qua di nuovo a parlare di salute di persone trans e non binarie. Volevo chiedere, volevo chiedervi, rega, ma volete un po' parlarci dell'iter che devono o possono seguire oggi in Italia le persone trans che vogliono intraprendere un percorso di affermazione di genere?
Sì, l'impresa. Praticamente inizia tutto dal una volta che prendi consapevolezza di essere una persona trans, ti devi rivolgere a un centro, che spesso e volentieri sono pubblici, però se non ci sono anche privati, e vai lì e devi accedere a questa cosa. Quindi se non ci sono le liste d'attesa che ci sono attualmente in Piemonte, magari lo fai anche in dei tempi ristretti, e nel momento in cui vai là c'è un colloquio conoscitivo nel quale devi dire di essere una persona trans, e una volta che ti accettano, perché comunque ti devono accettare, inizia a fare un percorso seguito da una psicologa che sostanzialmente dovrebbe accompagnarti all'interno di questo percorso, e sono più o meno è un tempo variabile, diciamo che dovrebbero essere 6 mesi, però possono diventare di più o di meno a seconda di quello che ti capita, e soprattutto può succedere che ti venga detto che tu non sei abbastanza una persona trans dalla psicologa che ti segue. Quindi se vai abbastanza bene per loro, puoi accedere al percorso invece con l'endocrinolog, il che dura di nuovo più o meno tempi variabili, e fai delle analisi che servono a capire che tipo e in che modo e quali ormoni usare e quali terapie appunto puoi fare, e una volta fatto tutto ciò poi credo a quel punto
inizi appunto la terapia ormonale e dopo un periodo in cui provi a vivere nella società come persona trans,
quello che questo test era conosciuto come real life,
esatto,
test.
E dopodiché puoi avere la relazione per il cambio di documenti, però di solito almeno un anno, devi aspettare almeno un anno dall'inizio della assunzione di ormoni. E dopodiché, se vuoi anche accedere a delle operazioni chirurgiche, dovrai aspettare almeno un altro anno. Questi, diciamo, sono comunque tempi di base. Poi, come vedremo, con la pandemia ci sono stati molti ritardi e quindi adesso la situazione per quanto riguarda le attese è davvero peggiorata moltissimo.
E comunque devi chiedere il permesso al tribunale se vuoi cambiare documenti o se vuoi fare delle operazioni.
Certo, ma volevo chiedervi una cosa, scusate se vi interrompo, ma cioè, dato che penso che magari all'ascolto ci siano anche persone che lavorano nel campo della psicologia, della medicina, insomma, e magari se lo chiedono, come magari me lo chiedo io, avendo avuto degli incontri non molto simpatici con dei colleghi psicologi, volevo chiedervi, ma cosa significa cioè, che queste psicologhe vi dicano non sei enough, cioè non sei troppo trans? Cosa significa? Cioè, loro alla fine, non so, io per esempio studio psicologia, no? E magari altre ascoltatrici, ascoltatori lo studiano altrettanto, e molto spesso una delle cose più terribili che ci insegnano a fare è somministrare ste cazzo di scale che diamo alle persone e vediamo quanto sono depresse, quanta ansia c'hanno, quanto sono disadattate e tutte le altre stronzate che ci fanno fare. Ecco, magari se riuscite a darci qualche info in più su questa cosa, grazie.
Beh, intanto la cosa che colpisce di più è il fatto che prima devi essere una persona sana, perché se non sei una persona sana di mente non puoi sapere se sei una persona trans, e questo è un po', secondo me, il momento più conflittuale di tutto, perché sostanzialmente devi prima essere una persona sana di mente all'interno di una società transfobica, quindi boh, cioè, auguri, nel senso, credo che questo sia l'impasse un po'. E poi quando sei tutto ok, sei una persona sana di mente, puoi fare un percorso di affermazione di genere, il che di nuovo viene visto dallo psicologo come un rientro nella normalità. Quindi se la norma è binaria, tu sei una persona che deve rientrare dentro il casellino. Quindi se la psicologa ti vede con dei pantaloni e sei una donna, o se la psicologa ti vede con una gonna e sei un uomo, per la psicologa questa è confusione, no? E quindi di nuovo siamo da capo.
Sì, poi questo dipende credo anche un po' con le professioniste che si hanno a che fare, quindi dai centri, e però anche qui vengono usati spesso dei test per capire appunto se la persona si sente davvero di un altro genere, dell'altro genere, anzi, perché è sempre da una prospettiva binaria. E niente, poi vabbè, attualmente esistono due protocolli che vengono seguiti in Italia, principalmente la maggior parte dei centri segue il protocollo ONIG, mi sembra che solo due centri seguono invece il WPAT, che è un pochino più flessibile anche per quanto riguarda le tempistiche. E in realtà anche l'ONIG è stato recentemente aggiornato e dovrebbe essere un pochino più flessibile, ma attualmente, insomma, viene seguito ancora l'iter che abbiamo detto prima, che è stato scelta prima, in maniera piuttosto rigida. Quindi la situazione per ora è ancora questa.
Sì, c'è un continuo check sulle persone trans, cioè è comunque una cosa che non riguarda loro, ma è una cosa che riguarda lo professionistu, che al posto di seguire questa cosa fanno da quello che viene definito gatekeeping. Non sei abbastanza trans.
Sì, è proprio il discorso di doversi meritare questa cosa, no? Cioè, devi dimostrare, devi meritare questa cosa qua. Ok, direi che possiamo mandare un altro pezzo e poi torniamo con un collegamento da casa. Allora, la prossima canzone è Transgender di Crystal Castles. Ed eccoci tornate qua in onda dagli studi di Via Cecchi. Ciao Luciana, ci senti?
Sì, sì, vi sento. Ciao a tutti.
Ciao.
Ok,
allora, siamo in collegamento con Luciana di Genderlens e intanto ti chiederei di presentarci un po' chi siete e cosa fate.
Sì, Genderlens è un'associazione che nasce comunque sulla scia del lavoro di un collettivo di genitori, di persone, di piccole persone trans, gender creative, e coadiuvate comunque da anche ricercatori e professionisti trans o comunque non binary. Quindi diciamo noi ci occupiamo di persone, di bambini o di adolescenti che diciamo trasgrediscono un po' quello che la società si aspetta da loro in termini di identità di genere ed espressione di genere.
Ok, e quindi ci vuoi raccontare, insomma, com'è un po' la situazione in Italia per le persone trans nell'infanzia e nell'adolescenza?
Le persone trans piccole e adolescenti fondamentalmente in Italia non sono proprio previste, nel senso che non vengono in qualche modo considerate. Questo per molti motivi. Intorno all'infanzia c'è una sorta di scudo protettivo e non si può parlare di nulla che abbia a che fare in qualche modo con la parola sesso, quindi anche l'identità di genere viene la discussione, il fatto di questionare l'identità di genere viene sempre percepita come una minaccia rispetto alle persone, alle piccole persone. E quindi i percorsi che in qualche modo, comunque prima del mio intervento, sono stati ottimamente descritti, quando si tratta di persone piccole si fanno molto molto spinosi. In primis perché cioè il primo scoglio è la famiglia stessa che deve in qualche modo tranquillizzarsi rispetto al manifestarsi di questa espressione, di questa difformità rispetto alle norme sociali ed espressive in cui viviamo tutti. E si trova assolutamente da sola in questo compito, perché nella società intorno, nella comunità educativa, né quella medica è sufficientemente informata e formata per dare una mano alle famiglie e di conseguenza alle piccole persone che ne fanno parte. Quindi le famiglie si trovano in balia dello stigma, del pregiudizio, della disinformazione e della sovradeterminazione delle persone a cui eventualmente si rivolgono. Per fare un esempio molto concreto, se una famiglia si rivolge al proprio pediatra facendo magari notare che il proprio piccolo ha degli atteggiamenti che non diciamo mettono qualche interrogativo, non viene direzionata se non al limite da un neuropsichiatra, insomma, ecco, scatta subito una patologizzazione che ha delle conseguenze molto pesanti, insomma, sul benessere della creatura.
Certo.
E quindi possiamo anche dire che diciamo, se un genitore si trovasse a, appunto, a riconoscere che il figlio o la figlia non si riconosce nel genere assegnato alla nascita, insomma, o a questo sospetto, può rivolgersi a voi, quindi potete, insomma, supportare.
Questo assolutamente, anche perché in verità fino diciamo almeno alla pubertà quello che si può fare con una piccola persona gender creative è da un certo punto di vista molto semplice, ed è in famiglia di assolutamente accoglierlo e lasciare che sperimenti anche, insomma, questa la sua identità. E la famiglia al contempo può richiedere, diciamo, in ambito per esempio scolastico la carriera alias, per dire, nel senso, può cercare di attivare delle buone pratiche che favoriscano, se la creatura lo richiede, una socializzazione nel genere di elezione, con il nome di elezione. Insomma, sono delle azioni molto semplici e senza implicazioni, ecco, mediche o psicologiche, o che, insomma, non c'è nessun bisogno di, appunto, intraprendere, cioè non è necessario sempre intraprendere dei percorsi psicologici, come spesso invece si viene indirizzati a fare. Noi con l'associazione certamente attiviamo un dialogo con le famiglie, cercando di informare, formare e renderle attori attivi di questa realtà, insomma, perché possano accompagnare i loro figli in un percorso di autodeterminazione, sostanzialmente.
Sì, soprattutto, soprattutto perché l'autodeterminazione sembra qualcosa che non appartiene all'infanzia, no? All'adolescenza. Cioè, sì, i bambini, gli adolescenti non si possono mai autodeterminare, anche da un punto di vista legale, no?
Sì, assolutamente, anche dal punto di vista legale, nonostante anche da questo punto di vista un po' la giurisprudenza stia cominciando ad aiutarci, nel senso che rispetto all'adolescenza cominciano ad esserci delle sentenze di rettifica anagrafica, insomma, sui 15-16 anni, quindi qualche cosa piano piano forse sta cambiando, però effettivamente è prevalentemente diffusa l'idea che i bambini e gli adolescenti non abbiano i mezzi per la credibilità, la maturità per autodeterminarsi, quando questo però è un luogo comune che trova poi invece non trova conferma negli studi scientifici, cioè sappiamo che i bambini diventano consapevoli della propria identità di genere già spesso dai 3 anni, per esempio. Quindi non è vero che, insomma, non sono credibili nel momento in cui comunicano quello che sentono di essere. L'informazione, però, e la consapevolezza di questo è ciò che deve essere comunicato alle famiglie perché sostengano i propri figli e in questo percorso, appunto, di autodeterminazione, che è molto duro perché la società esterna, come si diceva anche prima, molto rigida nel suo essere cisnormata ed eteronormata e molto binaria, quindi è un lavoro sfiancante per chiunque vivere al di fuori di quello che è stabilito dalle regole, in modo, tra l'altro, mi sembra di percepire sempre più stretto, forse.
Sì, poi trovo anche paradossale che ci sia molta cautela da parte delle professionisti nel, per esempio, non so, prescrivere bloccanti della pubertà per bambini gender creative o non binario o trans, mentre invece c'è poi un'estrema facilità nella psichiatrizzazione di questo bambino, quindi, insomma, sì. La prescrizione poi invece di farmaci
sì, sì, ci sono notevoli contraddizioni in questo percorso a ostacoli di affermazione di sé. Ma è paradossale pure che i bloccanti possano essere prescritti semplicemente dal pediatra in un caso di pubertà precoce e invece in un caso di creatività di genere ci sia bisogno di un'intera equipe con bioeticista incluso. Dopo aver rivoltato con un calzino il malcapitato con tutti anche i test di cui parlavate prima, con molta fatica possa prescrivere questi bloccanti. Sì, è tutto paradossale ed è anche per questo che è assolutamente necessaria un'azione di alfabetizzazione in qualche modo delle famiglie, degli ambienti scolastici e anche dei professionisti della salute, insomma, perché è necessario che le procedure si alleggeriscano, si rendano più fruibili questi percorsi.
Scusa Luciana, volevo chiederti, ma potresti spiegarci meglio anche per gli ascoltatori che magari non sono molto, molto vicini a questo discorso, meglio cosa sono i bloccanti ormonali per le persone che stanno in età puberale? Grazie.
I bloccanti della pubertà sono triptorelina di solito che inibisce lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari nelle persone, quindi diciamo mette in stand by la pubertà e sono è un trattamento che nel caso di una persona gender creative permette di non arrivare a un disagio, diciamo, nel vedere il proprio corpo che cambia in un senso che non è quello che si vorrebbe, che si sente di essere, insomma. E quindi permette, diciamo, di prendere un po' di tempo anche eventualmente per esplorare ancora un po' più a fondo il proprio sentire rispetto all'identità di genere in attesa o in vista o comunque mentre si pensa eventualmente ad una terapia ormonale. È un trattamento totalmente irreversibile, cioè che non induce dei cambiamenti irreversibili nel corpo, quindi insomma è un trattamento che non ha delle grosse controindicazioni, ed è un trattamento usato per chi lamenta che sia dannoso, usato da tantissimi, cioè da decenni, quindi super sperimentato, non c'è niente di azzardato in tutto ciò. C'è bisogno di una prescrizione di un endocrinologo per assumere bloccanti e quindi anche per i minori è necessario approdare a un centro multidisciplinare e è necessario, come dicevate prima, comunque avere una diagnosi di disforia di genere. Questa è una dei grandi assurdi, nel senso che per una persona piccola che appunto al limite, come diciamo trattamento medicalizzato, insomma, potrebbe aspirare ai bloccanti, non di più, c'è bisogno di una patologizzazione immediata, e cioè di una diagnosi di disforia di genere, nonostante l'OMS abbia diciamo tolto questa questa disforia di genere. Tra l'altro nel WPS si parla di incongruenza di genere, addirittura la dicitura è stata cambiata, non sia più una patologia, insomma. Quindi ci sono proprio delle contraddizioni molto forti interni nel percorso di affermazione di genere.
Insomma, mi pare di capire che oggi è più facile essere riempiti di psicofarmaci piuttosto che di bloccanti, cioè sostanzialmente non si vede come problema quello di dare a dei bambini, delle persone piccole, un neuropsichiatra e tutta una serie di medicine anche abbastanza impattanti, e invece i bloccanti no. Cioè, c'è un po' questo paradosso, sì. Mi sembra, no?
Sì, anche perché per esempio un'altra, mi riallaccio a qualcosa che avete detto prima pure, e cioè la dimostrazione di stare male rimane qualcosa di necessario per ogni step del trattamento medicalizzato, anche per i bloccanti. Cioè spesso per avere una prescrizione in qualche modo bisogna dimostrare che non si sta bene, quando invece avere accesso per esempio ai bloccanti, perché stiamo parlando di questo, perché è un po' il primo step, se vogliamo, potrebbe evitare di stare male, no? Cioè evitare di arrivare a stare male. Quindi sì, è più facile avere uno psicofarmaco che i bloccanti. In più sottolineerei anche che se i centri multidisciplinari famosi, quelli che danno diritto a iniziare un percorso e ad essere seguiti e ad ottenere gli ormoni gratis, eccetera, sono pochi in Italia, quelli che nella prassi, quindi concretamente, arrivano a prescrivere i bloccanti ai minori sono pochissimi, veramente pochissimi.
Allora, grazie mille, è stato veramente illuminante tutto questo, è molto importante. Grazie mille per questa purtroppo breve presentazione. E di
grazie
che
a
fate.
Voi.
Grazie anche del lavoro quotidiano che fate tutti i giorni, veramente grazie.
Grazie, beh, siamo in rete comunque, siamo tutti importanti.
Se vuoi mandare qualche annuncio, fare qualche...
Sì, io ricordo innanzitutto il sito di Genderlens, che è www.genderlens.org, che è molto interessante, nel quale si trovano moltissimi materiali informativi e quindi consiglio una visita. E per qualsiasi necessità la mail è info@genderlens.org.
Bene, grazie mille allora per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, a presto,
ciao.
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 Ok, direi che mandiamo un pezzo, così facciamo una pausina e poi torniamo qua. Questo è Wolfpack per Katy Perry, il plot twist, Disco Ulysses Teenage Dream Mashup. You met me, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life, now every February.
Ed eccoci qua tornate sulle note di Katy Perry che ci ha accompagnato, e dopo aver salutato Luciana di Genderless che ci ha tenuto compagnia. E allora torniamo qua con Collettivo Sei Trans, con Gruppo Sei Trans. Parliamo un po' di voi, rega, cioè è il momento di parlare di voi. Quindi insomma ditemi qual è la situazione in questo momento in Piemonte, e insomma voi cosa fate, cosa avete fatto con Sei Trans. Quindi parliamo di lotte sul territorio.
Allora, sì, noi come dicevamo prima, dalla scorsa estate abbiamo iniziato un po' a confrontarci sul fatto che le attese solo per il primo colloquio conoscitivo con l'unico centro pubblico per la transizione di genere, che è il CIDIGEM, che serve Piemonte e Valle d'Aosta, e erano arrivate insomma fino a un anno di attesa con la pandemia. Quindi siamo partiti prima da un confronto tra alcuni di noi, e poi abbiamo ricevuto anche segnalazioni da persone esterne, e quindi abbiamo deciso di allargare un po' questa inchiesta, e quindi abbiamo formulato un questionario in cui chiedevamo appunto alle persone che avevano già iniziato il percorso, lo avevano terminato oppure volevano iniziarlo, quindi avevano avuto un primo contatto con il CIDIGEM ma ancora non avevano ricevuto un appuntamento per il primo colloquio conoscitivo, di dirci un po' quali erano state le loro esperienze con il CIDIGEM oppure con altri centri che invece sono privati. E diciamo che abbiamo raccolto fino a una quarantina di risposte, di cui una trentina che avevano seguito il percorso con il CIDIGEM, e le criticità maggiori sono tipo proprio emergenziale, legato al fatto che la pandemia ha dilatato enormemente le attese. Quindi al momento si attende anche fino a un anno o più solo per il primo colloquio conoscitivo, poi magari per l'inizio del percorso si attendono altri 6 mesi, e poi tutto il percorso di cui abbiamo parlato prima. Quindi in un percorso già lungo, un percorso che già dura anni, c'è ancora da aggiungere questo primo anno di attesa, oppure chissà quanto sarà.
Ma quindi, solo per capire, questo anno di attesa, diciamo, che è andato peggiorando con la pandemia, prima i tempi erano più ristretti o erano comunque molto lunghi per avere il colloquio?
Erano comunque lunghi, però insomma non come ora. Diciamo che alcune persone attendevano magari 2 mesi, 4 mesi per il primo colloquio conoscitivo, adesso attendono un anno. Comunque diciamo che già di per sé, proprio per tutte le criticità che abbiamo evidenziato prima, quindi perché è un percorso con molto gatekeeping, è un percorso che già di per sé è molto lungo ed estenuante per le persone trans, che si trovano anche in un momento della loro vita molto delicato. Se questo poi si va ad aggiungere altro anno solo per iniziare, cioè diventa davvero insostenibile.
Sì, perché chiaramente questa cosa avviene nel momento in cui tu hai già deciso che sei una persona trans, cioè nel senso ti rivolgi a quel centro perché sai che cosa vuoi, e invece quello che ti viene detto è: ah ok, aspetta, adesso passa un anno e mezzo e poi ci risentiamo, e poi hai il colloquio conoscitivo, e poi puoi iniziare tutta l'iter con la psicologa, poi puoi iniziare l'iter con gli ormoni, e poi sono passati 3 anni e ancora hai un nome che non riconosci sulla tua carta d'identità.
Ok, quindi volete parlarmi un attimo di
che cosa abbiamo fatto?
Esatto.
Noi nel mentre abbiamo pensato di fare 2 bei presidi di fronte alle Molinette mattutini, molto presto la mattina, perché volevamo incontrare soprattutto le persone che lavorano dentro l'ospedale. E sostanzialmente quello che chiedevamo e che chiediamo ancora è lo snellimento delle liste di attesa e il decentramento anche dei servizi appunto pubblici, perché non può essere che in tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta ce ne sia soltanto uno, o insomma vedremo che ce ne sono 2, perché anche lo spot del Moris fa questo tipo di servizio.
E che però poi non è pubblico,
no,
l'unico pubblico,
infatti l'unico pubblico è il CIDIGEM, e la formazione del personale, cioè che se sono persone che si ritrovano a interfacciarsi appunto con persone trans non possono avere un atteggiamento giudicante o competitivo con le stesse. E, l'accesso universale, chiaramente, perché poi è un... no, cioè, prova a fare un percorso di questo tipo senza i documenti. Quindi per le persone che non hanno i documenti diventa tutto ancora più complesso. E questo è quanto. E poi vogliamo gli ormoni, sostanzialmente, quando e come vogliamo.
Sì, perché in alcuni paesi, per esempio, si può accedere alla terapia ormonale, oppure soprattutto al cambio di documenti, senza dover passare tutta questa trafila burocratica e soprattutto senza chiedere poi permesso sia al professionista che al tribunale, semplicemente con un'autocertificazione che, in cui ti autodetermini e decidi di voler cambiare il nome sui documenti.
E poi mi viene da dire che qua ci riagganciamo anche con tutto il discorso che, insomma, c'è stanchezza, non se ne può più, di dover formare gli expert, a partire invece da te che dovresti essere accompagnato, e invece ti ritrovi a dover spiegare di che cosa hai bisogno, aver fatto delle ricerche, appunto, dove, no, vedi quali sono le varie terapie o le varie possibilità, e ti trovi invece di fronte a una persona che, non lo so, come nel caso della psicologa o dell'endocrinologa, che ti dicono cose come: vabbè, ma io questa cosa non la tratto, trovati un'altra persona che faccia questa cosa. Quindi c'è anche proprio una, spesso e volentieri, delle professioniste che dicono: io questa cosa non la faccio.
Ma in che senso non la tratto? Cioè, di qualunque altra cosa si può dire questa cosa non la tratto? Cioè, se sei uno psicologo puoi dire: io questa cosa non la tratto, di qualunque altra istanza, diciamo. È l'obiezione di coscienza delle psicologhe.
Ma sta emergendo proprio questo, cioè è così. È emerso soprattutto anche ora che c'è un'altra situazione un bel po' spinosa, cioè che, appunto, c'era questo spot, sportello del Maurice, che è privato e in un certo senso si manteneva vagamente meno binario rispetto al Cidigem, e quindi molte persone preferivano, appunto, farlo lì. E che cosa succede? Succede che è andata in pensione l'endocrinologa, che era una di quelle persone che, appunto, faceva dei prezzi calmerati perché faceva volontariato, cioè, o insomma
proposta. Sì, e quindi adesso è andata in pensione, non hanno trovato un endocrinologo che possa sostituirla e possa occuparsi per lo sportello trans del Maurice di persone trans, e quindi la soluzione che momentaneamente ha trovato Spot è quella di affidarsi all'endocrinologa del Cidigem. Questo però ovviamente si somma a tutte le criticità che abbiamo detto prima, e quindi le attese diventeranno, o stanno già diventando, ancora più lunghe, perché alle liste d'attesa del Cidigem saranno da sommare anche quelle dello Spot. E quindi noi, insomma, stiamo lanciando anche una chiamata per endocrinologo, quindi se qualcuno...
Sì, stiamo cercando endocrinologo a prezzi calmierati, visto che l'ASL di Torino, tutti gli endocrinolog che ci sono, si rifiutano di farlo.
Quindi se qualcuno all'ascolto, qualche endocrinolog, vuole rispondere a questa call, contattateci. Sì. Potete anche contattarci al 346-667-3263, io lo dico sempre. E mi viene anche da chiedervi velocemente: la situazione in Piemonte è, a vostro parere, diciamo, rispetto alla situazione in Italia, com'è la situazione in Piemonte, appunto, rispetto al resto dell'Italia?
E attualmente è, appunto, molto molto male, perché appunto queste attese sono lunghissime, e poi un'altra criticità che sono emerse in realtà dal questionario è che soprattutto da parte di alcuni professionisti il gatekeeping è molto forte, quindi ci sono, per esempio, persone non binarie che si sono sentite chiedere: ma tu credi che esistano davvero le persone non binarie? Quindi, insomma, una continua messa in discussione dell'identità delle persone non binarie, soprattutto.
Tu credi che esistano veramente i professionisti come te?
Esatto.
I psicologi di merda.
Esatto, e poi appunto anche un se una persona trans che è non binario oppure si riconosce nel genere maschile, si presenta all'appuntamento con lo smalto, per esempio, perché mi piace mettersi lo smalto, viene anche lì messa in discussione la sua identità. Quindi diciamo possiamo dire che c'è una
che lo Stato è transfobico.
Esatto. E anche molto binario, no? E si basa sui stereotipi di genere per capire se le persone sono davvero trans.
Tutto questo per dire fanculo lo Stato.
Sempre.
Allora, ok, direi che volete prendervi un po' di tempo per magari fare annunci, raccontarci cosa farete in futuro, mm-hmm. e a parte appunto questa call che avete appena lanciato, insomma, parlarci un po' dei vostri progetti.
Sì. Allora, sicuramente faremo altri presidi, perché continueremo a farli finché non ci viene data una risposta chiara o finché comunque la situazione migliori, fino a che la situazione migliora. E
questa legge 164, esatto, non ci va assolutamente bene per come è scritta e per come è applicata, e quindi cercheremo di fare un lavoro su, no, la riscrittura di questa legge, che ormai è vecchia di 40 anni, fa gli anni il 14 aprile. E quindi sì, cambiamo sta 164.
Uno scompleanno.
Uno scompleanno. Sì. E quindi sì, in questo senso chiediamo anche, insomma, l'alleanza di altri gruppi trans, di persone trans e non binarie. E poi appunto invitiamo a seguirci sui nostri canali per le nostre prossime iniziative.
Yes, o sulla blog.
Esatto.
Che è?
Volete darci tutti i riferimenti?
Sì, allora abbiamo il blog, che è seitrans.noblogs.org. Poi se ci volete scrivere via mail, abbiamo la mail, che è seitrans@bruttocarattere.org. E poi siamo insomma su
Instagram, social, Facebook, tutto quello che serve. Su Instagram ci trovate a 6 4 ns, 6 trans, quindi scritto con il 4 al posto dell'A. E su Facebook invece ce lo ricordiamo ancora,
Sei trans.
Col punto interrogativo.
Okay. E poi soprattutto è ancora aperto il questionario per la raccolta delle esperienze, e potete trovarlo direttamente sul nostro blog. E poi trovate così disseminati in giro per la città un sacco di sticker che abbiamo lasciato in giro, insomma.
Yes. Che è anche una presenza carina in città ogni tanto, un po' di corpi non voluti.
Togliamo un po' di bruttura da Torino. Ok, allora vi ringrazio tanto di essere state con noi, e io vi lascerei invece, mi sentite? Vi lascerei a Luca con gli annunci del giorno.
Sì, perché raga, se avevamo aperto la puntata con la bella notizia che in via Corsica si era rioccupato, adesso le compagne sono venute presto in radio a dirci rega, occhio che è arrivata la Digos a rompere il cazzo di nuovo, e sono di nuovo sul tetto in via Corsica che stanno cercando le compagne e compagne di resistere, e tra poco ci sarà forse una diretta nel prossimo programma Overjoy in cui delle compagne forse riusciranno a chiamare in via Corsica per farci degli aggiornamenti. E quindi ecco, stay tuned per questa cosa delle compagne che cercano di lottare a Firenze. Per quanto riguarda invece due delle lotte più che riguardano il discorso cure che facciamo in ricongiunzioni, il nostro compare Pietro ha raccolto due testimonianze importanti che adesso veniamo a condividere con tutti voi. La prima riguarda una manifestazione lanciata a livello nazionale, fatta mercoledì 30 marzo, intitolata Tutto riapre, noi rimaniamo in carcere, è stata una mobilitazione nazionale per la drammatica situazione nelle RSA e RSD. E Pietro ha intervistato quelli del comitato parenti dell'RSA Torino e ci fanno sapere che per qualsiasi informazione e notizia sulla mobilitazione o sulla situazione dell'RSA si può scrivere a comitato di lotta rsa rsd@gmail.com. e ora mando in onda questo piccolo contributo.
Del comitato parenti di anziani in RSA di Torino e siamo riusciti a creare una rete di collegamento anche con altre città quali Roma, Bologna, Firenze e Milano e oggi siamo sotto la prefettura perché noi chiediamo la riapertura delle case di riposo come prima del Covid, quindi un orario aperto tutti i giorni della settimana senza limite di orario per poter vedere come stanno anche i nostri parenti, come sono organizzati, che attività fanno, insomma quale vita si offre loro, perché hanno comunque diritto a una vita dignitosa.
Ci sono delle regole di carattere generale che creano veramente grosse difficoltà per i nostri anziani. Non si possono vedere con la continuità con cui si poteva trovarli prima del Covid e oltretutto è molto preoccupante il fatto che l'ultima disposizione di legge prevede che fino al 31/12 di quest'anno non si possa, continuino a rimanere in vigore le regole attuali per cui non si possono vedere i nostri anziani più di tanto con molte restrizioni e questo chiaramente influisce sul morale dei nostri anziani, sulla loro salute fisica e spirituale, psicologica e anche sulla nostra, quindi veramente si chiede alle istituzioni di rivedere seriamente queste regole, anche perché sembrano non ottenere il risultato che si erano prefissati, cioè di limitare i contagi seppur asintomatici o non lo so come continuano ad esserci, quindi mi pare che sia evidente la contraddizione, per cui la richiesta alle istituzioni è quella di rivedere profondamente queste normative limitanti l'accesso.
Io sono un'operatrice di una struttura sanitaria e mi incontro oggi qua per sostenere all'associazione del parente, perché per me il parente gioca un ruolo importante nel lavoro che facciamo noi, perché noi comunque assistiamo a sua mamma, a suo nonno e è importante che entre noi avremo una comunicazione. Sto anche qua per parlare anche del nostro lavoro, perché praticamente lavoriamo in condizioni proprio che non stanno bene, perché abbiamo mancanza di tutto, abbiamo mancanza di personale, abbiamo mancanza di materiale, non abbiamo una comunicazione anche con l'azienda, è diventato un business il lavoro e l'assistenza del nonno. Mi piacerebbe che cambiasse tutto, che i nonni si sentissero accolti come a casa, che avessero più assistenza, che il familiare non stesse preoccupato, che avessero la possibilità di poter parlare, di poter comunicare al di là dello orario che l'azienda decide e il posto dove deve andare a trovare a suo caro. Mi piacerebbe che magari fuera meno privatizzata e più comunitaria, ossia che fuera del Stato, perché è l'Stato che deve occuparsi della salute. La salute è un diritto, non è un business.
Ed eccoci di nuovo qua negli studi di Radio Blackout e ecco, ringraziamo di nuovo Pietro e tutte le persone che sono state nel presidio del 30 marzo per RSA e RSD, che sono diventate ormai delle celle per le persone che stanno che hanno subito, insomma, più fortemente questo periodo pandemico. Per quanto riguarda invece il prossimo, che sempre il grandissimo Pietro è riuscito a recuperare, è per il 31 dicembre, la fine dello stato di emergenza, è stato organizzato dal sindaco degli infermieri e infermiere un presidio sotto la prefettura contro il demansionamento e i licenziamenti. Per questo motivo organizzeranno uno sciopero nazionale l'8 aprile, quindi tra pochissimi giorni, state caldu. Il giorno 8 aprile 2022 si fermeranno gli infermieri e tutto il personale sanitario non medico, afferenti alle qualifiche contrattuali del comparato della sanità. Per ulteriori informazioni si consulti la pagina www.nursingapp.it. E ora faccio partire il secondo contributo dell'ultima piazza.
Siamo qui in piazza oggi, sindacato Nursing Gap, sindacato degli infermieri e dei professionisti sanitari del comparto sanità, per rivendicare quello che è il nostro ruolo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, cioè un ruolo fondamentale che ha permesso di far fronte a questa pandemia che ancora non è terminata, ma per quanto riguarda il governo ormai non c'è più l'emergenza e i nostri colleghi vengono mandati a casa, colleghi che hanno affrontato per 2 anni una pandemia, che hanno dato l'anima nelle corsie ospedaliere per dare aiuto alla popolazione, che vengono mandati a casa e rimangono scoperti quei servizi che sono stati aperti durante la pandemia, e quindi non sappiamo più come far fronte alle richieste di salute della popolazione. Quindi rivendichiamo il nostro ruolo fondamentale, un aumento stipendiale, un adeguamento degli stipendi alla media europea e il rispetto che non ci è stato mai dato e che noi pretendiamo.
Ok, allora rieccoci qua. Allora siamo giunti alla fine di questa trasmissione, di questa puntata di Ricongiunzioni. E puntatona bella piena oggi, sono successe un sacco di cose, infatti siamo molto contente, insomma siamo riusciti a trattare un sacco di temi molto importanti. Allora volevo solo ricordare che stavamo nominando prima la rioccupazione di via Corsica 18 a Firenze, mandiamo un sacco di solidarietà ai compagni. E ci stavamo dicendo prima che sono sul tetto in questo momento perché c'hanno gli sbirri in casa. Dopo forse qua su Radio Blackout faranno una punta con i compagni, quindi state collegate perché probabilmente dopo faranno una diretta da via Corsica 18 a Firenze e seguiranno aggiornamenti perché adesso non li abbiamo ancora. Allora, vi salutiamo, grazie mille per essere stato con noi. Ricordiamo sempre che Ricongiunzioni torna dal prossimo mese tutte le settimane il martedì, quindi finora è stato una volta al mese, primo martedì del mese, e dal prossimo mese invece il programma sarà tutte le settimane, cambiamo orario, quindi dalle 18.30 alle 19.30, un'ora a settimana, insieme alle compagne della microclinica e della consultoria, che salutiamo, ringraziamo e mandiamo tanti bacini.
Quindi niente, raga, ci salutiamo. Grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Per essere stati con
grazie
noi.
A voi.
Grazie a voi.
E niente, vi lasciamo a Overjoy, programma di musica dub. E
niente, volevo aggiungere che se la compagna che prima ha chiamato in radio, che non siamo riusciti a trasmettere, vuole mandare ora un messaggio, un messaggino su WhatsApp alla radio, così magari ci si ricontatta e ci si risente per la prossima volta, perché qui la lotta non finisce mai. E quindi ci salutiamo, un sacco di bacetti e a prestissimo.
Ciao.